e con il tuo Spirito.
Grati al Signore per la sua incarnazione, riconosciamoci peccatori.
Alleluia.
Si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. A quanti lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. Il Signore Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Melchi, figlio di Innai, figlio di Giuseppe, figlio di Mattatia, figlio di Amos, figlio di Naum, figlio di Elzli, figlio di Naggai, figlio di Maat, figlio di Mattatia, figlio di Sernin, figlio di Josec, figlio di Ioda, figlio di Jonan, figlio di Resa, figlio di Zorobabele, figlio di Salatiel, figlio di Neri, figlio di Melchi, figlio di Addi, figlio di Cosan, figlio di Almadan, figlio di Er, figlio di Gesù, figlio di Eliezer, figlio di Iorim, figlio di Matta, figlio di Levi, figlio di Simeone, figlio di Giuda, figlio di Giuseppe, figlio di Jonam, figlio di Eliakim, figlio di Melea, figlio di Menna, figlio di Mattatà, figlio di Natan, figlio di Davide, figlio di Jesse, figlio di Obed, figlio di Boaz, figlio di Sala, figlio di Nasson, figlio di Aminadab, figlio di Admin, figlio di Arni, figlio di Esrom, figlio di Fares, figlio di Giuda, figlio di Giacobbe, figlio di Isacco, figlio di Abramo, figlio di Tare, figlio di Nacor, figlio di Ser, figlio di Ragau, figlio di Falec, figlio di Eber, figlio di Sala, figlio di Cainam, figlio di Arfaxad, figlio di Sem, figlio di Noè, figlio di Lamed, figlio di Matusalemme, figlio di Enoch, figlio di Yaret, figlio di Malebel, figlio di Canaan, figlio di Enon, figlio di Set, figlio di Adamo, figlio di Dio. Parola del Signore. Avete visto che leggere questa genealogia comporta una sudata, perché non è uno scioglilingua, ma ci sono i passaggi della storia della salvezza e c'è tutta la discendenza di Gesù. È la genealogia secondo Luca che si differenzia da quella di Matteo. Matteo scriveva il suo Vangelo a un popolo, diciamo così, di giudei, che quindi collocavano il mistero di Gesù, la buona notizia, comunque all'interno di un popolo che conosceva gli scritti sapienziali, profetici, e quindi si immaginavano la salvezza già secondo, diciamo così, quei contorni che erano stati descritti dalla parola di Dio. Quindi il Vangelo a cui Matteo si riferisce, è un Vangelo che viene comunicato a tutti i credenti conosciuti in quel momento, perciò la discendenza arriva fino al grande padre di tutti i credenti, che è Abramo. Ma non si va oltre Abramo, perché oltre Abramo che c'era? Per un credente, un po' ortodosso, no? Oggi, che c'è dopo la fede? Un credente un po' ortodosso, che magari esagera un po', che dice normalmente? Senza fede non c'è nulla. Non è che sia sbagliato, ma un po' è sbagliato. Perché non ci sarebbe la fede se non ci sarebbe l'uomo. È vero che tutto è grazia, ma è anche vero che la grazia suppone l'uomo. Quindi è vero che Abramo è il primo credente, ma Abramo è una persona collettiva che rappresenta anche colui che arriva alla fede, non colui che ha già la fede. Abramo non è nato con la stessa fede. Abramo è cresciuto nella fede, e quindi Luca, che invece scrive un altro Vangelo, è lo stesso Vangelo, ma lo scrive a persone diverse. Lui nasce in un clima culturale che invece è molto movimentato, diciamo, lui conosce un mondo che si sta aprendo e è a contatto con altre culture che sembrano apparentemente sembrano contraddire le sicurezze del popolo, diciamo così, di Israele, dei credenti ortodossi. I credenti ortodossi al tempo di Luca c'erano lo stesso, però spesso questi credenti ortodossi si ritagliavano come un recinto religioso e lì facevano le loro omelie, le loro prediche. Fuori c'era un mondo a cui loro si rivolgevano, ma come si rivolgevano? Si rivolgevano ai credenti ortodossi dicendo: quando voi capirete quello che siamo noi, vi convertirete tutti a noi. Un po' come facciamo noi oggi, pensando che i popoli che arrivano a conoscere, vengono in Europa, si debbano tutti unire a noi, alla nostra fede ortodossa. Questa è un'immagine ingenua dell'evangelizzazione. È vero che come loro si devono convertire a Dio, anche noi ci dobbiamo convertire al Dio vivo che mostra la sua misericordia a contatto con i nuovi popoli, per cui non solo loro, ma anche noi dobbiamo convertirci a Dio. E allora ecco che Luca prolunga la discendenza. Non gli basta Abramo, perché Abramo è il padre di tutti i credenti, ma oggi se qui ci fosse per esempio un vostro parente trascinato a messa, direbbe uno che non crede: ma questo Vangelo è per me? Forse se leggi il Vangelo di Luca direbbe sì. Perché? Perché Luca arriva a dire che la genealogia di Gesù è ancora prima di Abramo, cioè ci sono dei nomi qui che chiarissimamente sono dei nomi che vengono dai popoli pagani, popoli che non conoscono il Dio di Israele, almeno razionalmente, non lo conoscono concettualmente. Sono popoli addirittura che adorano divinità naturali, pagane. Sono nomi che fanno capire che appartengono a quelle culture. Ma allora, se Gesù ha una discendenza che arriva fino a Adamo, che significa che è l'uomo per eccellenza, è l'uomo. L'uomo in quanto vivente, uomo, l'uomo in quanto essere vivente, non è un uomo confessionale. Allora questo Vangelo è interessante, a noi forse ci ha annoiato un pochettino, ma è interessante perché fa sentire a casa, in questa pagina del Vangelo si trovano a casa le persone che non sanno di trovarsi qui dentro, E queste persone qui sono i volti che noi incontriamo normalmente andando in giro per questa città. Probabilmente il Natale di queste persone non era il Natale che abbiamo conosciuto noi da piccoli. E allora questo Vangelo dà una grande speranza all'umanità, perché fa capire che Gesù comunque affonda le sue radici lì dove c'è l'umanità. Dove inizia l'umanità arriva Gesù, al punto tale che Adamo è figlio di Dio. Ed è molto bello questo, no? Perché un po' perché a me invita a fare una conversione grande, perché io non posso stringere Gesù, non posso chiudere il mistero di Gesù, non posso chiuderlo alle mie conoscenze e alle mie sicurezze, no? Tutti i Vangeli hanno dovuto fare lo sforzo di aprire la mente. Anche Matteo comunque ha dovuto riconoscere che l'Israele non è secondo la carne, non è quel paesetto lì, ma in Cristo Gesù sono giustificati tutti quelli che vivono secondo la fede. Quindi il vero israelita non è, questo anche Matteo lo ha capito, non è colui che è nato in Palestina, il vero israelita è colui che credendo a Gesù diventa lui stesso portatore delle promesse, eredita le promesse di Dio, di Abramo. Quindi anche Matteo ha dovuto capire che il Vangelo interessava popoli molti più popoli di quelli che all'inizio si pensava, no? Poi Luca addirittura, conoscendo i popoli pagani, dice: il fatto di Gesù Cristo, se non diventa significativo per le persone che non sono nate in Giudea, allora questo fatto di Gesù Cristo sarà sempre un fatto culturalmente limitato, che sarà sempre un fatto marginale nella storia. E noi non vogliamo che sia un fatto marginale, capite? Il cristianesimo non è un fatto marginale, cioè la fede non è un fatto marginale. Non è vero che interessa solo te, perché se interessa solo te, appunto, interessa come ti interessa a te? Mi interessa perché sono fratello di ogni uomo, direbbe Luca. Siccome sei fratello di ogni uomo, Gesù ha la sua salvezza, interessa ogni uomo, non può interessare solo te. E così questi Vangeli sono Vangeli che sono tutti il risultato di anche degli sforzi, di una comprensione sempre più grande del mistero di Gesù. E allora, quando io vedo un uomo che non crede, non devo innanzitutto desiderare che venga a messa con me. Non devo desiderare questo, perché non ho capito ancora che cos'è l'uomo, che cos'è il Vangelo. Ma devo desiderare che insieme, nello stesso pellegrinaggio verso Gerusalemme, ci incontriamo un certo momento e diciamo: ma anche tu sei qui? Sì, sono tuo fratello. Abbiamo lo stesso padre. Pensate che noia se tutti facciamo le stesse cose. Non devo desiderare che fanno le stesse cose che faccio io, ma trovarci quasi con stupore, guardarci e dirci: ma anche tu stai qui? Anche tu cammini verso Gerusalemme? Sì. Lui mi farà capire alcune cose del padre mio che io non capisco. Ecco, allora quest'ultima terza parte della genealogia appunto interessano tutti i popoli che noi stiamo cominciando a conoscere adesso. Diciamo, prima li conoscevamo sulla carta geografica, adesso si stanno mescolando con la nostra cultura. È chiaro quindi che, pensate, adesso ho sentito proprio da una mia sorella, no, che un sacerdote indiano appena è stato ordinato sacerdote è diventato sacerdote di un popolo di antica cultura cristiana come l'Olanda. Perché? Perché in Olanda non ci sono più sacerdoti cattolici. Quindi popoli di cultura molto diversa offrono i sacerdoti all'Olanda. E pensate come la fede viene letta da un indiano diversa da me, capite? È la stessa fede, ma un indiano legge la fede in maniera diversa da me, stessa ma diversa. E quindi ringraziamo il Signore che ci siano anche sacerdoti diversi, di culture diverse, perché se no noi diventiamo noiosi e pensiamo che siamo tristi perché non si celebra più come quando eravamo bambini. Oppure perché, ecco, chiediamo al Signore questa grazia, no? Di prolungare questa pagina del Vangelo, perché noi in questa pagina del Vangelo possiamo metterci tanti nomi e tutti potrebbero essere classificati figli di Dio. Sarebbe tanto liberante vedere la fede così, no? Senza paura. Preghiamo. Ricevi la nostra riconoscenza, o Padre, che ci hai voluto come insalmi al tuo convito di grazia, e lo Spirito Santo che accese nel grembo inviolato della Vergine la vita umana del tuo unigenito, ci raduni e ci inserisca nel corpo vivo della tua Chiesa, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Chi è esso.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.